Sono Aldo Premoli e siamo qui a Villa Bernasconi a Cernobbio per un altro degli incontri moda previsti in questo 2023. Abbiamo questa sera due relatrici che sono Marina Spadafora e Luisa Ciuni. Luisa Ciuni è una giornalista e scrittrice di moda, ha lavorato a lungo in questo ambito, scrivendo per il Giorno e poi per i supplementi della Classe Editori. Ha pubblicato numerosi libri dedicati alla moda e alla sua storia, tra cui La comunicazione di moda per Franco Angeli, e ha firmato con Elena Mora quattro volumi sui Windsor, è una sua specialità. E proprio di recente, pochi giorni fa, è uscito il suo nuovo volume, che si chiama Le due mogli del re, sempre sulla storia degli Windsor. Ma questa sera è qui per raccontarci di un libro che ha scritto a quattro mani con Marina Spadafora. Il libro si chiama La rivoluzione comincia dal tuo armadio. Marina, come molti sanno, è una stilista e è imprenditrice. Ha lavorato per una collezione di maglieria che portava il suo nome, ha collaborato con Prada, con Miu Miu, con Ferragamo, con Marni, ma a partire dal 2007 si dedica invece a progetti di moda etica. Per cui Marina, oltre a essere, come dice, la coautrice del libro La rivoluzione comincia dal suo armadio, è attualmente l'esponente di punta di un'associazione internazionale che si chiama Fashion Revolution. Ma queste cose poi appunto le raccontano in presa diretta prima Luisa Ciuni e poi Marina Spadafora. Quindi la faccio breve e do la parola a Luisa.
Buongiorno, sono Luisa Ciuni. Quando con Marina Spadafora abbiamo deciso di scrivere La rivoluzione comincia dal tuo armadio, il libro che presentiamo oggi, eravamo estremamente speranzose che qualche cosa sarebbe cambiato nel tempo. Il libro, per nostra fortuna, sfortuna, perché la vicenda ci ha alzato moltissime palle per presentarlo, così come ci ha dato dei problemi, è uscito durante il lockdown per il Covid, quindi è uscito prima online che nelle librerie. Abbiamo avuto fortuna perché in quel momento il problema del cambiamento del pianeta, dell'epidemia, dell'emergenza era molto sentito, era molto forte e quindi non ci dava torto nessuno. Era assolutamente necessario cambiare quello che si faceva per l'inquinamento. Era assolutamente necessario che la moda, vista come uno dei fattori più inquinanti, cambiasse metodi di produzione. Ma non si parlava solo e solamente di questo, perché avevamo notato, e chi ha voglia di leggerlo lo potrà vedere, che la moda, inseguendo un suo percorso di eccesso di produzione per soddisfare ogni tipo di desiderio in ogni tipo di stagione, aveva anche un po' ucciso la gallina delle uova d'oro, quindi aveva causato nei designer una crisi di creatività. Ed è stato un tripudio, ed è stato un momento, come raramente accade, di vedere del consenso verso quello che si scrive. Era vero, basta con le sfilate, basta con gli eccessi, basta con il lusso. Questo non contro la moda, ma per modificare la moda, cioè per riportare in un sentiero più ragionevole, più ecologico, più amichevole quello che sembrava un sistema oramai impazzito, dove la facevano da padrone influencer, spesso il cattivo gusto, non sempre, perché il Made in Italy è sempre rimasto una grande eccellenza, e dove piano piano si sarebbe accettato il principio che nel libro è espresso di comprare meno e comprare meglio e comprare cosa.
Beh, Luisa, detto così sembra tutto molto bello, ma non mi pare che siamo a questo punto per oggi. Che cosa sarebbe successo poi?
Adesso che siamo nel 23, posso dire che ci davano ragione, beh, ma mentivano, perché un attimo dopo la fine dell'epidemia, o comunque il suo ridimensionamento in una struttura, in un modo meno aggressivo per l'utenza, abbiamo visto sfilate a Portofino. Del tutto inutili, non perché sia inutile Portofino, ma perché si può sfilare ovunque. O sulla Grande Muraglia abbiamo visto il lusso andare verso mete sempre più alte senza per questo invece rispettare il prodotto. Questa era stata una delle chiavi del successo del Made in Italy. Abbiamo visto qualsiasi tipo di eccesso tornare a galla esattamente come se la catastrofe che c'è stata, che ha diviso un po' la sensibilità di tutti in un prima e in un dopo, non ci fosse mai stato. D'altro canto, abbiamo notato, ho notato, che la parola ecologico è diventata la padrona del mondo della moda. Oh, non c'è una lavorazione che non sia amica del pianeta, si trattasse pure della più vile delle plastiche. Sono ecologicamente perfetti, tutti seguono norme per cui il pianeta ne risulterà casomai più pulito di una volta. Bene, era esattamente quello che temevo quando scrivevo le righe di questo volume. Greenwashing, cioè l'etica della moda, l'etica di una moda sostenibile, altro non è diventata se non un modo per nascondere qualsiasi tipo di produzione buona, cattiva, bella, brutta. Tutto però è assolutamente friendly, assolutamente consapevole, assolutamente amico del pianeta. Beh, cosa devo dire? Che non sono contenta? Che sono contenta, devo dire, ancora di più, ancora una volta, attenzione a cosa si acquista, attenzione a come si acquista e attenzione a chi di questa indispensabile logica, che è quella che ci vuole consumare meno, consumare meglio, fare attenzione alla produzione, al modo in cui viene fatto, sia verso il pianeta sia verso gli esseri umani, e ne parleremo, beh, è ancora più necessario di una volta. Purtroppo la consapevolezza è diventata una moda, e come tutte le mode te la puoi mettere come una maschera, poi te la levi e dietro sei esattamente uguale come prima. Questo per rispondere a chi mi diceva, diciamo, che cosa sia, se qualche cosa sia peggiorato o migliorato. Io credo che le cose siano rimaste abbastanza come erano, almeno in quella che è l'opinione pubblica. C'è tuttavia una mentalità giovanile che dobbiamo tenere invece in grande interesse, perché i giovani, la cosiddetta generazione zero, tiene in grande interesse la sostenibilità delle produzioni, le cerca, le approva e ha anche la consapevolezza che qualora queste costino qualche cosa in più, e spesso questo è vero rispetto alle produzioni diverse, sia bene pagarlo, sempre secondo la logica di non comprare 1, 10, 50 golf, una 10-50 magliette o paio di pantaloni o cappotti, ma delle cose fatte bene, mirate, rispettose della persona che le indossa dal punto di vista della sua salute, quindi anallergiche, quindi testate, rispettose della salute del pianeta, rispettose del lavoro che c'è dietro. E perché rispettose del lavoro che c'è dietro? rispettosa del lavoro che c'è dietro, perché ancora oggi, come sempre, la moda è uno dei settori che coinvolge di più la manodopera. Questo che cosa comporta? Comporta che accanto alle lavorazioni pericolose per l'acqua, per l'aria e per la terra che si sviluppano, vadano di pari passo delle lavorazioni che umiliano profondamente la persona. Perché, soprattutto per quanto riguarda la moda low cost, per stare nei prezzi assolutamente bassi, se non bassissimi, di questo tipo di prodotto, è assolutamente necessario pagare pochissimo chi li fa. Pagare, come si dice, sotto la soglia della povertà. Quindi che cosa succede? Succede che quando si decide di acquistare un bene che costa 1 euro o 2 euro, questo lo vedrete molto bene esemplificato nelle pagine che ha scritto Marina, dato che la rivoluzione comincia dal tuo armadio, è diviso in due parti, metà mia e metà sua, dove lei entra più profondamente in questo tipo di tematiche. Tornando a noi, quando si accetta di acquistare una maglietta che costa 2-3 euro, vuol dire che qualcun altro ha pagato il suo valore di mercato. E come l'ha pagato? L'ha pagato la cucitrice o colui che ha azionato la macchina, venendo retribuito poco se non pochissimo. Quindi perché è importante la moda etica? È importante perché riunisce in sé questi elementi: salvaguardia del pianeta e salvaguardia dell'essere umano. È inaccettabile che lavorino dei bambini a dei capi ricamati con le mani piccole piccole. È inaccettabile che chi lavora nella moda non possa poi pagarsi un pasto decente o la bolletta della luce, quindi debba fare lavorare i bambini che vanno a lavorare e a ricamare con le mani piccole piccole. È inaccettabile che si crei un sistema perverso dove vengono umiliati profondamente gli esseri umani e il pianeta che tutti abitiamo e di cui devo ricordare non esiste un pianeta B. Ma come si è arrivati a questo eccesso e perché vi si è arrivati? La moda è sicuramente una delle attività più belle che noi possiamo immaginare. È bella per la sua fantasia, è bella perché i creatori spesso ti mettono in collegamento con elementi della società, con fenomeni nuovi che ancora quasi non hai intuito. È bella perché, soprattutto agli albori del grande Made in Italy, ma anche, è giusto dirlo, della grande moda francese, rispecchiava un senso estetico straordinario, il senso estetico dei suoi creatori. Quindi siamo attraverso di lei portati in un mondo di sogno, in un mondo di bello, in un mondo di desiderio e di fantasia e di sogno. Diciamo che quando la festa è iniziata, e quindi la moda ha iniziato ad avere una cadenza non certo annuale, ma pluriennale, comunque a diffondersi nelle corti, avere degli abiti era qualcosa di raro. Poche persone ne avevano molti, la maggior parte ne aveva uno, massimo due, uno per tutti i giorni e uno per andare in chiesa. Lasciamo perdere poi le scarpe che venivano addirittura ereditate. Poi, negli anni, diciamo con il Novecento, chiaramente la ricchezza pro capite è salita, è salito con il boom, è salito il livello di riempitura dei nostri armadi, fino a quando, accanto alle produzioni delle quattro stagioni degli stilisti, ma anche della moda pronta a prezzo basso che è sempre esistita, anzi, meno male che è esistita perché ha levato il grande disagio sociale di vestire di stracci o di abiti rappezzati accanto a chi invece poteva permettersi delle belle cose. Lo vediamo, per fare un esempio, l'avremmo letto quasi tutti a scuola nel libro Cuore, il ragazzino bene col vestito di panno e i poveracci con la roba rattoppata o rovinata o danneggiata. Bene, a un certo punto questo sistema ha accelerato, imponendo sempre più collezioni per poter riempire sempre di maggiori novità i negozi, le collezioni da autunno-inverno e primavera-estate sono diventate una al mese. Accanto si è inserito l'arrivo dei grandi marchi low cost che hanno addirittura riempito di nuovi prodotti settimanali i loro negozi, e quindi la necessità di correre con le innovazioni, con il materiale, con il colore è diventata forsennata. E questo ha danneggiato il sistema dal punto di vista del pianeta, dal punto di vista dei suoi lavoratori, dal punto di vista dei creatori di moda, che sono diventati praticamente delle persone obbligate a sfornare in continuazione idee nuove, e molti di essi sono andati verso seri burnout, e la stessa struttura produttiva. La struttura produttiva che cosa ha fatto? La struttura produttiva ha abbassato i prezzi della produzione, dovendo produrre di più, e ha centuplicato i prezzi al consumo. Il prodotto in tutto questo, beh, il prodotto ha avuto dei problemi molto gravi. Oramai, dato che la produzione è tutta di massa ed è tutta, come si può dire, veloce, è sempre più raro che sia effettivamente fatta a mano, effettivamente cucita con criterio, effettivamente foderata in un certo modo. Questo nel tessile, ma anche per quanto riguarda le borse o le scarpe. Si comprano quindi dei prodotti a prezzi veramente altissimi, enormemente superiori a quello che potevano essere 15-20 anni fa. E se un cappotto di Prêt-à-porter costa 5-6 mila euro e quello invece di un low cost ne costa, facciamo, 80 o massimo 100, quando li andremo a vedere bene bene, non vedremo alla fine questa grande differenza nella bellezza. Per questo molti giovani oggi apprezzano il vintage. Il vintage altro non è che una produzione molto bella che ha 15, 20, 30 anni, quando allora diciamo, il Made in Italy era al massimo del suo splendore e della sua capacità produttiva, con un'artigianalità che non si è persa, però si è sicuramente ridotta, perché a favore delle produzioni distaccate in Estremo Oriente. E questo vintage che cosa fa? Riporta in quella dimensione di bello, di curato, di sogno, che essendo diciamo già prodotto, è non inquinante.
Luisa, però torniamo per un momento all'oggi, ai metodi produttivi attuali. Che cosa occorre fare per migliorare la situazione?
Quello che penso io della produzione attuale è che il problema non sia, come pretenderebbero le grandi case, diciamo la distruzione, se vogliamo usare questo termine un poco cruento, del low cost, ma obbligare attraverso leggi e multe chiunque produca bene o male a seguire delle norme che conosciamo, che sappiamo ci siano, a favore sia degli esseri umani, pagandoli, sia del pianeta. Ma che cosa succede? Succede che per quanto dei trattati, diciamo, siano firmati, delle dichiarazioni di intento, quasi che tutti i grandi gruppi e anche gli italiani li hanno siglati, vengano riconosciuti come importanti e quindi sempre di più sbandierati, tutto questo tipo di lavoro contro l'inquinamento dei fiumi, per l'uso di coloranti che non siano rischiosi, per l'uso di derivati, diciamo anche di tessile a norma, sia buono e valido solo e solamente quando si applica nei paesi di diritto. Non è certo semplice evitare di pagare gli operai se si lavora in Italia, in Francia o in Inghilterra, ma quanto della moda viene prodotto in Europa o negli Stati Uniti? Molto poco, molto poco. La maggior parte è delocalizzata in Estremo Oriente, oppure in Nord Africa, dove di questi trattati, di queste norme che ci si dà, non importa assolutamente nulla. E quindi l'importante è riuscire a intanto a farli onorare, ma è estremamente difficile, ma a fare cambiare la mentalità di tutti coloro che acquistano. Perché quando tutti si renderanno conto che un certo tipo di jeans sbiancato costa all'operaio che lo fa i propri polmoni perché si tratta di silice che viene soffiato addosso alla tela, quando tutti si renderanno conto che determinate magliette o altri capi di abbigliamento hanno significato un bambino a lavorare, beh, saranno loro a non acquistarli più, saranno loro quindi a costringere chi li fa a cambiare metodo, quindi a pagare le persone, quindi a usare tutto quello che la tecnologia mette a nostra disposizione ed è veramente molto per non inquinare, tutto quello che il progresso ha creato per consentire di avere una moda equa, sostenibile, bella e sana.
Bene, grazie Luisa. Ora lascio la parola alla nostra seconda relatrice che ci introduce a qualcosa che sino ad ora è poco conosciuto e costituisce una vera e propria ombra sul sistema produttivo del fashion. A te, Marina.
Sono Marina Spadafora e dal 2014 sono la rappresentante e coordinatrice italiana di un movimento che si chiama Fashion Revolution. Fashion Revolution è un movimento nato nel 2013, quando ci fu una tragedia in Bangladesh per il crollo di una palazzina nelle vicinanze di Dhaka, della capitale, dove morirono 1.138 persone. Questa palazzina aveva una fabbrica a ogni piano e chiaramente il movimento delle macchine e altri problemi strutturali erano stati già notati dai lavoratori che erano impiegati in queste fabbriche, ma non erano stati ascoltati, e, anzi erano chiusi dentro la fabbrica perché questa è un'usanza di questi posti, dato che hanno paura che magari i dipendenti portino via cose, ci siano diciamo dei furti, eccetera. E quindi queste povere persone sono morte intrappolate in questa fabbrica e da allora due persone a Londra, Kerry Sommers e Ursula De Castro, iniziano questo movimento con l'hashtag Who Made My Clothes? Quindi chi ha fatto i miei vestiti? È la domanda che ci dovremmo porre tutti quando compriamo qualcosa. E in particolare una domanda molto importante oggi quando vediamo i fenomeni di fast fashion e addirittura quelli di ultra fast fashion, di cui non voglio nominare il nome perché non ho assolutamente voglia di fare pubblicità a queste realtà scandalose, dove si sa già che ci sono delle situazioni di semischiavitù, di lavoro minorile e di pagamento di quella che è la paga minima in questi paesi, che viene decretata dai governi. Sto parlando in questo momento del sud-est asiatico. ma il problema è simile anche in Africa e in Sud America. Quindi i governi decretano questa paga minima, però allo stesso tempo gli stessi governi dicono che la soglia di povertà è a un certo livello e queste paghe minime non superano, diciamo, la soglia di povertà. Quindi cosa accade? Che i lavoratori devono lavorare molto di più, fare straordinari per riuscire a sopravvivere, diciamo. E quando non riescono a fare abbastanza, diciamo, straordinari o a guadagnare abbastanza, purtroppo mandano a lavorare i loro figli. Quindi il non pagamento di una paga dignitosa, quindi di quella che in inglese si chiama living wage, è, diciamo, il motivo principale del lavoro minorile, che è un'altra piaga di cui purtroppo l'industria della moda si macchia da anni, perché le piccole mani dei bambini sono, così si dice, migliori per raccogliere il cotone perché non lo rovinano, sono migliori per fare i ricami. In India ci sono tantissimi bambini che lavorano negli scantinati facendo i ricami, non dico solo per il fast fashion, ma anche per marchi del lusso, che non sono esenti da questo tipo di abusi e soprusi della forza lavoro. Quindi Fashion Revolution mette l'enfasi su quella che è la sostenibilità sociale, che è, diciamo, un aspetto della sostenibilità di cui parlano in pochi. Perché molti si danno da fare sul fronte ambientale, ma quasi nessuno osa andare sul fattore sociale, perché nessuno si vuole impegnare a dare una paga dignitosa ai più di 70 milioni di lavoratori tessili che rendono possibile l'industria della moda. Quindi Fashion Revolution è particolarmente attiva in questo campo. Devo dire che in passato abbiamo avuto dei grandi successi perché prima del Covid, quindi fine 2018, inizio 2019, abbiamo fatto una proposta di legge, in inglese una shadow policy, stilata da più di 60 organizzazioni non governative e l'abbiamo inviata al Parlamento europeo. Poi è arrivato il Covid, non si è più saputo nulla, ma finalmente a marzo 2022 l'Unione Europea ha pubblicato la nuova strategia per il tessile circolare e sostenibile, che entro il 2024 diventerà legge in tutti i paesi europei. Questa nuova legislazione è una grande vittoria della società civile, quindi delle associazioni, ed è anche una svolta epocale per tutto il settore. Perché questa nuova legislazione ha come primo punto l'eco design mandatorio. Cos'è l'eco design mandatorio? È un tipo di approccio al design che prevede cosa accadrà al capo a fine vita. Quindi questo tipo di eco design prevede, ad esempio, di usare materiali monofibra, perché i materiali monofibra si possono poi riciclare. Abbiamo anche un'altra norma interessantissima e importante che è la responsabilità estesa del produttore. Quindi io, produttore, che metto sul mercato dei capi di abbigliamento, devo dare la possibilità ai miei clienti di rendermeli a fine vita e poi sono io responsabile per lo smaltimento, il riciclo, il downcycling, quindi farli diventare isolamento per i muri piuttosto che stracci per lavare. Quindi è molto molto interessante, c'è anche il divieto assoluto di bruciare o buttare in discarica gli stock invenduti dei brand. Quindi c'è la necessità di fare un upcycling di questi capi, di dargli una nuova vita, di farli circolare in altri ambienti. Abbiamo anche, diciamo, l'unica cosa dove non eravamo assolutamente soddisfatti era proprio quella che toccava la living wage. Per cui abbiamo lanciato, a luglio del 2022 questa campagna, che si chiamava Good Clothes, Fair Pay. La campagna è durata un anno ed ha raccolto 250.000 firme in tutta Europa. Adesso questa proposta continuerà con una raccolta firme online, perché noi siamo convinti che comunque ciò che è bello, e la moda è bellezza pura, debba essere fatto anche in maniera corretta, rispettando le persone e rispettando l'ambiente dove queste persone vivono. Grazie.
Bene, con queste parole di Marina Spadafora si conclude questo incontro. Speranza che le cose che vengono raccontate e che vengono anche fatte, come abbiamo visto, o scritte, divengano poi realtà, una realtà di cui tutti abbiamo bisogno. Buonasera a tutti.